capitolo 19 facciamo le acclamazioni del coro celeste, precisamente facciamo quella del versetto 1, seconda parte, 2. Poi 5, 1, 2, 5, poi il 6, 7, 8. Uno, due, poi il 5 e poi il 6B, seconda parte, 7, 8. Cominciamo leggendo invece un piccolo brano, che adesso vi leggo io, del capitolo 17, cioè la conclusione del settenario delle coppe. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria e uscì dal tempio dalla parte del trono una voce potente che diceva: è fatto. Ne seguirono folgori, clamori e tuoni, accompagnati da un grande terremoto di cui non vi era mai stato l'uguale da quando gli uomini vivono sopra la terra. La grande città si squarciò in tre parti e crollarono le città delle nazioni. Perché Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle da bere la coppa di vino della sua ira ardente. Alleluia, salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio, perché veri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha condannato la grande meretrice che corrompeva la terra con la sua prostituzione, vendicando su di lei il sangue dei suoi servi. Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi. Alleluia, ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo e rendiamo a Lui gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta. Le hanno dato una veste di lino puro, splendente. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Allora, buonasera a tutti. Riprendiamo, dicevamo ieri sera, un po' di corsa da dove eravamo arrivati, e cioè dal capitolo 14 del libro dell'Apocalisse, dove viene ribadito l'annuncio del giudizio da tre angeli, uno di seguito all'altro, nei versetti da 6 a 13. E poi incomincia la esecuzione del giudizio annunciato con il versamento delle sette coppe, del settenario delle coppe, la cui ultima, l'ultima coppa, come era successo negli altri settenari che abbiamo già visto, dà il via, si sviluppa, per così dire, nel contenuto dei capitoli successivi, 17, 18, 19 e poi 20. Facciamo dunque solo alcune grandi osservazioni principali e cominciamo da questa. Al capitolo 14, precisamente dove si fa questo triplice annuncio del giudizio, e si vede che fin dall'annuncio il giudizio comincia dalla caduta di Babilonia, e poi sarà così effettivamente eseguito. Al capitolo 14, al versetto 6, ed è l'unica volta in tutto il libro dell'Apocalisse, quindi ancora più notevole, si usa il termine Vangelo. Il primo angelo che fa l'annuncio del giudizio si dice che porta un Vangelo eterno da annunciare a tutti gli abitanti della terra. Ora, noi abbiamo visto più volte queste sere che dal punto di vista dei grandi messaggi, dei grandi contenuti, il libro dell'Apocalisse e i Vangeli hanno molte, insomma, le cose fondamentali in comune, tanto che abbiamo detto, insomma, no, che l'Apocalisse è nient'altro che la versione in linguaggio apocalittico del Vangelo. La cosa che volevo fermarmi un attimo a notare è un'altra, è che nella parola Vangelo noi facciamo fatica a trovare così a prima vista un collegamento nella parola con l'Apocalisse, perché alla parola Vangelo siamo abituati a dare un significato prevalentemente di buona notizia o bella notizia. Ma come si vede bene da qui, e anche si vede ancora meglio se si riflette su qual era il contenuto del Vangelo fin dai primissimi tempi della predicazione cristiana, nel termine stesso Vangelo c'è una faccia, una delle due facce della stessa medaglia, che è proprio quella apocalittica. Cosa voglio dire quella apocalittica? Voglio dire che la parola Vangelo non significa solo bella o buona notizia, ma grave notizia. Grave perché grave? Grave perché una volta che si capisca qual è il contenuto per cui è stata inventata la parola Vangelo, e cioè per annunciare che a questo mondo era successa una cosa inaudita e incredibile, e cioè la risuscitazione dalla morte del crocifisso. Una volta che, questo l'abbiamo detto, no? Che si capisce questo, allora diventa abbastanza chiaro che una notizia di questo genere, per un verso, è una scoperta clamorosa, la più grande scoperta dell'umanità. Di fronte a questa scoperta, le grandi scoperte scientifiche, che noi chiamiamo scientifiche, impallidiscono, perché fino a prova contraria nessuna scienza, nessuna scoperta scientifica, nessuna tecnologia è ancora riuscita a valicare la barriera della morte. Dunque si capisce facilmente che si tratta di una notizia clamorosa, di una scoperta clamorosa. Ma si capisce allora di conseguenza altrettanto bene che si tratta di una grave notizia, perché interpella chi la riceve. Perché se per davvero una cosa del genere è successa, allora il senso della vita e della storia viene capovolto, cambia. E se cambia e viene capovolto, questo comporta delle conseguenze. Sia che questa grande notizia la si accolga, sia che la si snobbi, se si tratta di una cosa di questo genere, di una pietra angolare della storia, sia che la si accolga, sia che la si snobbi, porta delle gravi conseguenze. Soprattutto per chi non la prendesse sul serio, con tutte le sue conseguenze, questa diventa davvero un giudizio, il giudizio del mondo e della storia è imperniato qui. E allora si capisce che l'annuncio dell'ora del giudizio si chiami Vangelo eterno nel libro dell'Apocalisse. Se Dio ha mandato il suo figlio e lo ha dato gratuitamente per noi, se Dio ha risuscitato il crocifisso, queste sono cose accanto alle quali non si può passare impunemente. Portano necessariamente delle conseguenze decisive per la vita del mondo e delle persone. Questo ci porta immediatamente al centro di quest'altra cosa che volevo sottolineare. In questi capitoli del settenario delle coppe, le coppe sono calici. Il calice è un tradizionale linguaggio e simbolo biblico per indicare la sorte delle persone. Quando sia quando si indica una sorte favorevole, sia quando si indica una sorte sfavorevole, la Bibbia usa la parola calice, come se fosse qualcosa da bere. Così si parla di calice per indicare una festa, allora si dice il mio calice trabocca, come nel Salmo 23. Sia per indicare quello che noi chiamiamo una disgrazia, la Bibbia dice un calice di amarezza, dunque, o un calice colmo di gioia, di ebbrezza, inebriante, oppure un calice colmo di assenzio, di amarezza. Per esempio, quando Gesù nell'orto degli ulivi prega quelle famose parole che ci riferiscono i Vangeli, dice: passi da me questo calice. Dunque, le coppe di cui qui si parla sono i calici, cioè sono dei calici colmi di ira di Dio, si dice. Colmi dell'ira di Dio. Allora, su questo termine, l'ira di Dio, è bene fermarci un attimo, perché è una delle espressioni più antipatiche che si possono incontrare nella Bibbia e che effettivamente noi recepiamo come antipatiche di primo acchito, subito. Perché noi ci siamo fatti certe immagini di Dio che abbiamo già nella mente, che diamo per scontate, per vere, senza magari pensarci un tantino. Così, ad esempio, si dice che a quello che noi pensiamo che sia Dio non si addice di arrabbiarsi. Poi di adirarsi, poi peggio che peggio se si legge l'ultima parte del capitolo 14, dove per inaugurare il giudizio di Dio sulla storia si parla di falci, getta la falce e la terra fu mietuta. Getta la falce una seconda volta e vendemmia i grappoli della vigna della terra. E l'angelo gettò la falce, vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. E il tino fu pigiato fuori della città, e dal tino uscì sangue fino al morso dei cavalli, per una distanza di 200 miglia. È una delle immagini più truci dell'Apocalisse. Ora, questo linguaggio dell'ira di Dio, del giudizio di Dio, spinto fino a delle rappresentazioni, delle immagini, dei simboli come questo del tino pigiato, oppure anche con altre immagini simili che si trovano in altri libri della Bibbia. Questa è un'immagine dell'Antico Testamento riportata dal profeta Isaia. Questa immagine, questo linguaggio dell'ira, che cosa vuol dire? Perché di fronte al vocabolario e al testo biblico non finiremo mai abbastanza di dire che dobbiamo porci nell'atteggiamento che che cosa vuol dire, e non nell'atteggiamento dello stupore o della meraviglia, perché diceva una famosa frase del diario di Papa Giovanni che lo stupore molte volte, la meraviglia è figlia dell'ignoranza. Ora, che cosa vuol dire? Questo è l'atteggiamento giusto. È proprio vero, ad esempio, che non si addice a Dio dire che si adira? La Bibbia, da un capo all'altro, dal primo libro della Genesi fino all'ultimo dell'Apocalisse, parla di Dio con termini umani, applicando a Dio i nostri stessi sentimenti. Allora si potrebbe dire, insomma, ma Dio non è un uomo, no? Quindi insomma, non va molto bene, no? È un linguaggio primitivo, è un modo di parlare un po' antico, è abbastanza comune pensare così, mi pare, ma è esatto? Primo, che cosa è più esatto parlando di Dio? Usare delle idee, dei concetti come essere supremo, essere perfettissimo, con i quali Dio diventa una cosa talmente astratta che diventa un'idea, ma un'idea talmente astratta che ormai non si tocca più, non si riesce e men che meno ci tocca. Vi dicevo già gli anni passati a proposito dell'Esodo che quando nella Bibbia si dice io sono quello che sono o egli è colui che è, questo non significa affatto l'essere supremo. La Bibbia ci presenta Dio con il linguaggio umano e con i sentimenti umani, non perché non sapesse fare meglio, non perché la Bibbia non sapesse parlare di Dio in termini, diremmo noi oggi, più appropriati, ma per un motivo ben più grande, che è quello di parlarci di Dio come una persona con la quale entrare in relazione e che è entrata in relazione con noi. Parlare di Dio, la Bibbia ci parla di Dio come una presenza personale, in modo cioè per educarci ad avere con Dio una relazione interpersonale. Dio non è una dottrina, un concetto, una idea, ma una realtà come le persone con cui noi abbiamo delle relazioni. E in modo particolare con le persone con cui, come le persone con cui noi abbiamo delle relazioni familiari. Tanto è vero che la Bibbia ci parla di Dio con termini familiari, la paternità, la maternità, la sponsalità. Allora, parlando di Dio in questi termini, è logico che si applicano a Dio anche i sentimenti, per esempio, o della tenerezza o della benevolenza o della severità o della gelosia. Ma questo modo di parlare di Dio è precisamente fatto per noi e per educare noi, per permetterci, cioè, una relazione con Dio. La religione non è un complesso di doveri e di adempimenti. La religione è una relazione, secondo la Bibbia. E noi sappiamo che cos'è una relazione. Lo sappiamo per esperienza. E siccome lo sappiamo per esperienza, possiamo trasferire questa esperienza, ci dice la Bibbia, nella relazione con Dio. Anzi, le esperienze umane sono il modo con cui possiamo meglio conoscere come è la relazione di Dio con noi e la nostra con Lui. Questo è il motivo per cui la Bibbia usa dei termini umani, per dare di Dio un'immagine umana, ma non umana nel senso che non è più divina, nel senso che sia alla nostra portata, che non sia fuori tiro, con cui ci si possa relazionare e che si è relazionato con noi, mettendosi nei nostri panni, scendendo al nostro livello. Ora, venendo al sentimento dell'ira, se queste cose sono vere, l'ira è una cosa che succede quando si è all'interno di una relazione poiché stiamo parlando di una relazione. Uno si può anche adirare molto precisamente con delle persone che non ha alcuna relazione, ma allora l'ira è soltanto una maniera per aggredire o per maltrattare. Ma l'ira all'interno di relazioni profonde, che cosa significa? Significa che ci si arrabbia all'interno di relazioni profonde perché ci si tiene per delle persone che non ci sono indifferenti, per delle cose che ci premono molto. All'interno dei rapporti educativi, ad esempio, l'ira è importante non solo perché indica, come dice la Bibbia, che si correggono severamente le persone che si amano molto. Ma perché è il segno di una relazione o di cose che si dibattono all'interno di una relazione che ci premono molto, che non ci lasciano indifferenti. Se ci fossero indifferenti non ci si arrabbierebbe. Se si considerassero secondarie si lascerebbe perdere. È da questa da questo terreno e da questa esperienza umana che la Bibbia attinge il suo linguaggio quando parla di ira di Dio. È l'ira dell'educatore e la rabbia di una persona che ama, è la rabbia o la energica reazione di chi sa che sono in ballo dei valori enormi. Sa qual è la posta in gioco e sa che non è piccola, sa che è enorme, decisiva, fatale. È una questione di vita o di morte. Quando ci sono in gioco di queste cose, non si usa la diplomazia. Logicamente. Allora cosa vorremmo? Un'immagine di Dio da diplomatico? Vorremmo forse che colui che ci ama più di ogni altro e che più di ogni altro conosce la verità e il senso della nostra esistenza umana, colui che più di ogni altro sa misurare l'enormità e la disastrosità delle nostre scelte. Vorremmo forse che uno così non si arrabbi nei confronti della storia umana? Vorremmo forse che resti indifferente o che ci lasci perdere perché tanto non c'è più niente da fare? Certo che no. È in questo contesto umano che la Bibbia attinge il suo linguaggio e quindi è in questo contesto che si deve capire il discorso biblico sull'ira di Dio. Quello che viene chiamata l'ira di Dio e che quindi viene rappresentata come una forma di intervento repressivo, punitivo, anche se non si usano questi termini, nel nostro testo non si parla proprio di repressione o di punizione, ma si parla di ira e di giudizio. Questo modo di parlare deriva dalla volontà di comunicare a chi ascolta la gravità enorme della situazione, la gravità enorme delle storture umane, la gravità enorme delle scelte umane, la enormità delle conseguenze che ne derivano. Altrettanto è per la parola giudizio. Giudizio non è l'esercizio di una potestà di dominio. Gli uomini possono trasformare la giustizia in una forma di prevaricazione. È vero. Gli uomini possono giudicare per condannare. Ma non si può dire questo di Dio. Il giudizio di Dio non è qualcosa che egli fa o che egli provoca come una specie di rivendicazione o come una forma di far pagare agli uomini la libertà che lui stesso gli ha dato, il che sarebbe tra l'altro anche incoerente. Il giudizio di Dio è il modo di parlare della Bibbia per indicare la gravità delle scelte degli uomini e l'enormità di conseguenze che portano con loro. Dunque è un modo di parlare educativo. Del resto, qualunque sia il modo come qui viene descritto il giudizio di Dio, compreso quello del Tino, storicamente parlando, chi è che fa queste cose nella storia? Il giudizio è nient'altro che la conseguenza di chi non ha tenuto conto o ha fatto finta che non ci fosse una barriera ed è andato a sbattere. Nella storia degli uomini, se è vero come è vero che è successo l'evento Gesù, chi non ne tiene conto e può non tenerne conto andrà a sbattere. Ora, se prima di andare a sbattere si parla di ira e di giudizio, questo è per dare la tonalità più forte e più energica all'avviso preventivo. Dio non si diverte certo a giudicare, né tantomeno a condannare. Ma non sarebbe certo coerente se volesse impedire le conseguenze della nostra libertà. Né se ci volesse impedire di sbagliare, né se ci volesse impedire di pagare le conseguenze dei nostri sbagli. Ma se le cose stanno così, allora quando ci troviamo di fronte al linguaggio dell'ira di Dio, del giudizio di Dio, il messaggio è quello di ricevere un avviso a carattere urgente. Il messaggio che ci si vuole trasmettere è una raccomandata urgente. È una tirata di orecchie, è una correzione, è uno strattone, è una tromba che suona, dice il settenario delle trombe. È in questo modo che qui si parla del giudizio, dell'ira. Se a questo mondo del resto succedono disastri di questo tipo e si versano fiumi di sangue, come effettivamente succede, e non è esagerato dire, anche recentemente, qualche tempo fa, all'epoca del conflitto nella regione dei Grandi Laghi, si diceva che i fiumi erano pieni di cadaveri ed avevano cambiato colore. queste cose effettivamente succedono. Ma se succedono queste cose nella storia, non è certo perché è Dio che le compie. E dunque quando qui si parla di cose di questo tipo, con il termine sono i calici dell'ira di Dio versati nella storia, è questo che si vuol dire. Quando si dice che è giunta l'ora del giudizio, è questo che si vuol dire. E questo giudizio è già stato fatto, perché noi potremmo anche furbescamente pensare che l'ora del giudizio verrà quando non lo sappiamo, per adesso non è, e quindi nel frattempo vedremo un po', va? Adesso quando sarà ora vedremo. Questa è un'altra delle furberie infantili che ci sono proprie, ma il giudizio di cui qui si parla, che è quello della croce di Cristo piantata nella storia, è già stato fatto, è già lì, è già chiaro, è già chiaro e chiarissimamente proclamato che chi non tiene conto di quella realtà, di quella via, chiunque sia, conosca o non conosca la parola di Gesù, andrà alla deriva. Non potrà non andare alla deriva. Il giudizio è già fatto. Questo modo di dire è giunta l'ora del giudizio è una maniera di rendere in termini gravi, urgenziali, a noi e per noi l'importanza della cosa. Tutto il linguaggio dell'Apocalisse, non solo in questa parte centrale, l'abbiamo detto altre volte, è di questo tipo, intende trasmettere questo messaggio. E quindi anche il settenario delle coppe, o questa sequenza di coppe dell'ira di Dio versate nella storia, o il tino pigiato dell'immagine fortissima dell'ultimo, gli ultimi versetti del capitolo 14, sono modi di trasmettere questo messaggio a noi. Perché ci diamo una regolata, perché con queste dritte o con questi messaggi noi impostiamo il nostro cammino sulla terra, le nostre scelte. Perché non solo noi come singoli, ma l'umanità come sistema, come istituzioni impostino le cose in questo modo. Perché il discorso della Bibbia non si riferisce solamente agli individui, ma anche alle istituzioni. Anzi, prima di tutto si riferisce ad un popolo, con tutto ciò che un popolo è, comprese le sue dimensioni istituzionali. Poiché la legge, la politica, lo Stato, l'economia, tutto, se non viene gestito con questi criteri, non può che portare l'umanità a disastri su disastri. Ed ecco perché abbiamo visto a questo punto del nostro libro che i simboli che vengono usati, quello della donna,